24 ore.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Bene, quello che è successo è semplicemente che nei paesi diciamo dell'Interland, della provincia di Barcellona, della zona del Vallès, Sabadell, Paret, Mollet, Santa Perpetua de la Moguda, ci sono state 9 arresti ieri mattina alle 7.40, questi piccoli paesi della periferia di Barcellona, quindi della provincia di Barcellona, si sono ritrovati le strade piene di furgoncini della Guardia Civile, che con 500 agenti ha compiuto 9 arresti. 9 arresti perché secondo la decisione del giudice del GIP numero 6 dell'Audienza Nazionale, questi attivisti dei CDR stavano organizzando dei possibili attentati terroristi per un giorno di, quindi politicamente vicino ai giorni della possibile sentenza del processo ai leader indipendentisti che dovrebbe cadere in queste settimane, e anche vicino al giorno 1 ottobre, che ricorda giustamente quello che è successo nel 1 ottobre 2017, quindi il referendum di autodeterminazione e soprattutto le cariche e i più di 1000 feriti da parte della Polizia Nazionale e Guardia Civile. La situazione è pesantissima perché parliamo di, lo definisco già quasi una montatura della polizia, perché sono delle cose molto strane. 9 arresti, il controllo e più di 9-10 perquisizioni hanno trovato una serie di, per loro, materiale che viene definito precursore a dei possibili attentati. Essenzialmente, dai video che ha diffuso la Guardia Civile, si vedono delle borse con una polvere che potrebbe, che dicono che sia termite, che in realtà viene utilizzata per dei petardi, e delle padelle, delle pentole. Ora non hanno portato nessun video, nessuna prova del fatto che esistesse un artefatto, quindi delle possibili armi, però la cosa divertente è che giustamente queste pentole e questa polvere è stata trovata, diciamo, in un magazzino in cui stavano mettendo da parte tutto il materiale pirotecnico per il correfoc della festa patronale. Il correfoc, essenzialmente, cercatelo su internet, è una pratica della cultura popolare catalana che consiste nel vestirsi da diavoli, avere dei petardi su dei bastoni, correre lungo le strade, accendere i petardi perché facciano delle scie di fuoco. Correre fuoco vuol dire correre nel fuoco, ed è una cosa molto culturale, molto tipica catalana, divertente, però nulla di problematico, anzi buona parte dei diavoli sono sempre preparati e hanno studiato per poter gestire l'utilizzo di pirotecnica. Quindi la situazione è che le accuse sono di terrorismo. Ora sappiamo che 7 sono a Madrid, però 2 sono stati portati alla commissaria di Traversa de Gracia a Barcellona e sono già stati lasciati in libertà con dei carichi pendenti di terrorismo. Quindi la situazione diventa ancora più surrealista, perché più surreale, perché abbiamo delle persone rimesse in libertà con l'accusa di dover comparire prossimamente di fronte al giudice per poter organizzare degli attentati terroristici, quindi dei possibili terroristi che vengono messi in libertà perché stavano organizzando degli attentati terroristici, una cosa che un po' di per sé sembra strana, no? E quindi in questa situazione si vede chiaramente, uno, che c'è un'altra volta un colpo da parte della magistratura spagnola, dall'Audienza Nazionale, che in questi anni si era occupata essenzialmente di colpire tutte le organizzazioni terroriste dello Stato spagnolo, l'organizzazione ETA, quant'altro, che ora senza l'organizzazione ETA cerca di riutilizzare la stessa macchinaria contro il movimento indipendentista. È una criminalizzazione fortissima, si cerca di costruire la narrazione del fatto che gli indipendentisti catalani comunque sono dei violenti, e la cosa sembra non funzionare troppo, perché nonostante tutto ciò non hanno trovato nulla che possa giustificare un dispositivo della polizia così grande e delle accuse così pesanti. Era già successo circa un anno fa con il caso di Tamara Carrasco e Adrià Carrasco. Tamara Carrasco era stata accusata di terrorismo per aver fatto un blocco stradale, Adrià Carrasco pure, lui era riuscito a scappare mentre arrivava la Guardia Civile e ora è esiliato in Belgio. Quindi è un ciclo che praticamente si ripete. Passano gli anni, però la narrativa da parte dello Stato spagnolo è che gli indipendentisti catalani sono dei pericolosi terroristi, che quindi va assolutamente impedito qualunque forma di possibilità di risolvere la questione politica dell'indipendenza della Catalogna tramite pene pesantissime e una serie di processi. E quindi questo è quello che sta succedendo. Non sappiamo ancora nulla degli altri 7 che probabilmente, se sono stati portati a Madrid sotto la legge antiterrorista, saranno incomunicati per 3 o 5 giorni, dipende da quello che deciderà il giudice, quindi non potranno avere per questi 5 giorni una difesa legale, quindi non potranno parlare con gli avvocati, saranno in totale isolamento, poi vedremo cosa decideranno i giudici.
Senti, tutto questo avviene in un contesto in cui, diciamo, lo Stato spagnolo si avvia a nuove elezioni. Si può leggere un'operazione del genere, come dire, come uno dei classici avvertimenti che da sempre lo Stato profondo in Spagna fa alla classe politica su cosa, diciamo, si può o non si può fare, quali direzioni vanno prese, specie in un momento in cui un governo in pratica non c'è, o almeno è adibito soltanto agli affari correnti?
Beh, è chiaro che il fatto che proprio il giorno prima della dichiarazione da parte del re, dello scioglimento delle Camere, quindi della decisione delle nuove elezioni il prossimo 10 novembre, il fatto che si svolga un'operazione della polizia, in questo caso riprendendo un'altra volta la questione della Catalogna, è abbastanza facile da interpretare come una volontà politica di mettere la questione dell'unità nazionale sul dibattito politico che ci sarà nelle prossime campagne elettorali. Quindi la cosa è abbastanza comprensibile. È chiaro che questa situazione in realtà non aiuta nessuno. Ricordiamo sempre la situazione paradossale che nell'ultimo tentativo di votare Pedro Sánchez come possibile primo ministro, quelli che davano, diciamo, un parziale sostegno erano gli indipendentisti di Schiera Repubblicana, che ora con questa cosa probabilmente si troveranno messi più le strette e non potranno dargli ulteriore sostegno. Lo scenario, oltretutto, delle prime intenzioni di voto, dei primi sondaggi rispetto alle prossime elezioni non cambia granché, quindi troveremo probabilmente forse un recupero del Partito Popolare, il Partito Socialista che guadagna qualcosa, Podemos che inizia una serie di scontri interni, quindi sicuramente si tratturerà ancora di più, però non si ritornerà a questa dinamica del bipartitismo classico che abbiamo avuto fino al 2014. Quindi sembra sì che ci sia una volontà per muovere un pochettino gli equilibri, anche se non so effettivamente quanto potrebbe essere utile, quanto potrebbe giovare tanto ai due partiti principali, PP e PSOE, come a, diciamo, a tutto il blocco costituzionalista che prende da, diciamo, Vox all'estrema destra fino al Partito Socialista. È una situazione, diciamo, un po' complessa, un po' curiosa. Vedremo come evolveranno in questi giorni tanto le proteste che probabilmente ci saranno in un ottobre, che già scaldando un po' l'ambiente da parte della polizia si preannunciano un pochettino meno rituali di quello che già si pensava la settimana scorsa. Vedremo come evolverà la situazione.
Benissimo, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere è un po' differente la situazione anche rispetto a quello che sta succedendo forse nel Paese Basco. La settimana scorsa, proprio poco dopo aver parlato con te della Catalogna, è arrivata la notizia, cioè abbiamo seguito le mobilitazioni per anche lì tutta una serie di accuse politiche nei confronti di militanti e dirigenti della sinistra indipendentista basca che rischiavano pene detentive molto lunghe. In quel caso però si è arrivati a una sorta di indulto, insomma, ci sembra di capire, nei fatti, molto ipocrita, come succede spesso nello Stato spagnolo, però insomma ci sono queste persone, questi compagni che sostanzialmente hanno ammesso le loro colpe e sono stati liberati. Ecco, in qualche modo è una differente maniera di affrontare le questioni basche rispetto a quelle catalane? Per quanto riguarda la repressione politica e non solo,
secondo me ci sono un po' di differenze, diciamo, su come sono evoluti i due parti del movimento. È abbastanza chiaro che ora quello che ha un pochettino più forza, anche perché ha avuto sicuramente molta meno repressione, è il movimento catalano, anche per le differenze pratiche, per la capacità di arrivare a un cerchio molto più ampio. Con queste due differenze è chiaro che bisognerà vedere un attimo come si applicheranno, diciamo, le misure repressive da parte dello Stato spagnolo. Nel caso dei dirigenti baschi aveva strutturato tutta una dinamica in cui tutto era ETA, quindi era questo grande teorema anche portato avanti da Garzón, si dice, che poi è stato osannato, che cercava di condannare i crimini franchisti, che però cercava comunque di colpire buona parte di tutta la sinistra indipendentista basca, identificando che anche i gruppi di sostegno erano parte dell'organizzazione ETA. Qui in questo caso è abbastanza difficile, perché non esiste di per sé un'organizzazione che ha fatto a delle azioni anche violente. Qui buona parte del movimento civile catalano è fortemente non violento come pratica, quasi anche come dogma, quindi parte anche un po' da mettere in dubbio e questionare, però diventa difficile applicare una dinamica così. Si sta cercando di farlo portando tutto sulla questione della sedizione, quindi dell'eversione verso lo Stato con qualunque forma di attività. È complessa la situazione perché con queste due differenze non si riesce da parte dello Stato spagnolo a ristrutturare e smantellare tutto un apparato che avevano costruito negli anni repressivo del movimento per mantenere viva l'unità dello Stato spagnolo, che quindi cerca di riorganizzarsi su altre questioni, quelle catalane, mantenendo in pratica le stesse dinamiche, vedendo che non funzionano tanto a livello mediatico come anche a livello pratico, perché ieri per la prima volta ci sono state mobilitazioni in molte città del Vallès, ma anche a Barcellona un'altra volta, quando paradossalmente, ricordando il 20 settembre, le mobilitazioni erano molto più basse e l'11 settembre forse non è stato un numero così grande di manifestanti per la diada. Quindi si vede come in realtà paradossalmente sta funzionando in maniera quasi controproducente per lo Stato spagnolo cercare di strutturare continuamente questa narrazione e queste pratiche anche repressive verso il movimento indipendentista catalano.
Va benissimo, Victor, ti ringraziamo, ci sentiamo a stretto giro di posta per capire appunto la sorte ultima di questi compagni arrestati ieri, e poi ci sarà il Golgota verso le elezioni statali, ma insomma quella è ancora un'altra storia.
Vedremo pian piano, c'è ancora tempo.
Va benissimo, a presto, un abbraccio e buon lavoro allora anche in questo giorno di festa lì per